parola di questa mattina, ognuno di noi, quando esce la parola, può dare il titolo che lui lo sente nel suo cuore. Il titolo che ho messo io è Apri i miei occhi, Signore. Noi sappiamo benissimo che il Signore aveva lavorato tanto e nella fine del suo lavoro crea l'uomo, Adamo, e dopo sappiamo benissimo l'Eva. Sappiamo che cosa era successo. L'uomo non ha più resistito nel giardino e lì peccato è arrivato sulla terra. Per diversi modi, per togliere i peccati, nessuno non è riuscito. Fino a Mosè, che ha portato la legge, lì è diventato ancora, scusatemi il termine, peggio. Perché nessuno non può resistere sotto queste leggi. Quando impariamo a San Vito, all'università della terza età, parliamo anche di più di 600 leggi. Nessuno. Ma mano a mano, mano a mano, mano a mano. Isaia, il profeta, nella sua rivelazione diceva, in Isaia 9, versetto 1, che il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Lo stesso Isaia, nel versetto 35, 8, 9, diceva, là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Isaia parlava di qualcuno, parlava del Messia, uno che può salvare il mondo. E questa persona, per venire su questa terra, ha portato qualcosa di prezioso, una cosa meravigliosa. E per quel motivo ho detto, Signore, veramente apri i miei occhi. Perché quando il Signore apri i tuoi occhi e tu vedi che veramente questa cosa è una cosa meravigliosa, allora tu sei sulla strada giusta. E questa persona, vediamo che cosa ha portato. Leggiamo nel Luca, capitolo 1, inizio dal versetto 26. La Bibbia dice, al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città da Galilea chiamata Nazareth, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, dalla casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse, ti saluto, o favorito della grazia. Il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questo sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e gli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Salto, leggo solo il versetto 38 che alla fine Maria disse, ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. L'angelo lo lasciò. Amen. E ho detto che prima che nascesse Gesù, La parola grazia, la grazia che noi diciamo, la grazia, grazia, la grazia. La grazia, infatti, scusatemi il termine, non è una parola, perché la grazia, a parte che è qualcosa di molto potente, perché dentro la grazia ce ne sono tantissime cose, tantissime. Per quel motivo, se il Signore non arriva, se tu non chiedi al Signore, Signore, apri i miei occhi, sarai nella grazia, ma non vedrai le cose segrete della grazia mai. Noi sappiamo tutti quanti questa storia di Maria, Maria, una vergine, perché in quel tempo lì, scusatemi, in Israele, quasi, tra virgolette, non so, posso sparare, 99% di tutte le ragazze sono vergini, perché in quei momenti lì per sposarsi bisogna essere vergine. È così. Anche, scusatemi, io ho conosciuto queste cose in un villaggio del mio paese. Le donne, anni fa, non so, 50, 100 anni fa, una donna prima di sposarsi deve essere totalmente vergine. Allora, il Signore Isaia annunciava che la vergine sarà incinta. Ma quale vergine? Quale vergine? E lì il problema, la domanda per ognuno di noi, quale vergine sarà incinta? Perché tutti, quasi tutti, sono vergini. Perché lo sanno benissimo, perché il popolo di Israele è un popolo che sa leggere benissimo. In quell'epoca lì, tutti sanno benissimo la legge. Ogni padre ha il dovere di insegnare ai suoi figli la legge a casa. Allora tutti sanno benissimo che la vergine partorirà. Ma quale vergine? Allora per quel motivo, quando l'angelo compare davanti a Maria, Maria ha avuto questa, diciamo, paura. Ma come mai io? Come mai io? Ma vediamo la risposta dell'angelo. Ti saluto, o favorita della grazia. Allora, la grazia è un favore, prima di tutto. La grazia, come l'abbiamo definito tante volte qua, la grazia, per definizione, è una cosa immeritata. Io non lo merito neanche, non sono degno neanche a quel punto lì. Maria ha notato che lei non è degna a quel punto lì. No, non è il compito suo. Per quel motivo ha avuto questa paura nel suo cuore. La grazia, per definizione, è una cosa immeritata. Per definizione posso dire la grazia è un regime che a volte, non che a volte, ma che si unisce a un uomo, a una persona molto debole, una persona senza valore, ma è che questa persona diventa qualcosa nel Signore. È proprio un punto della grazia. Io non sono niente, ma divento qualcosa, ma non grazie a me. Non per i miei sforzi, no. Perché Mosè, quando era in Egitto, era uno, tra virgolette, candidato a sostituire il faraone. Quando ha provato per salvare il popolo di Israele con la sua mano, con le sue forze, sappiamo benissimo che cosa era successo quando un giorno i due fratelli si litigano, poi è andato a dire a loro, no fratelli, non devi andare così, devi andare così. La risposta di uno, ma cosa vuoi? Chi credi di essere? Ah, allora vuoi uccidermi? Come l'hai ucciso? Quelli di Siano lì, Mosè ha avuto paura, poi è andato via. Ma quando Dio l'ha incontrato sul monte, quando Dio l'ha chiamato, la sua parola, la sua risposta, ma chi sono io? Significa, chi sono io per fare questo lavoro? Perché l'ha provato con le sue forze, quando era, diciamo, il primo ministro, aveva tutto il potere di fare ogni cosa, ma l'ha provato, ma non è riuscito. Per quel motivo la grazia unisce a una persona molto debole, uno che sa che non ha la capacità di fare questo lavoro, ma la grazia viene unirsi a lui. Allora con Dio loro due camminano mano nella mano e realizzano dei grandi progetti nel Signore. Alleluia. Allora l'angelo che appare a Maria li saluta, gli è detto, allora andiamo più avanti che non perdiamo il tempo. L'angelo gli disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Lo sappiamo benissimo la storia, ma una domanda che mi è piaciuta da Maria: come lei non sa, non conosce l'uomo, non sa niente, ma come avverrà queste cose? Come io, uno vergine, senza conoscere l'uomo, ma come posso partorire? È la stessa domanda anche per noi. Gesù ha fatto il sacrificio per noi. Gesù ha portato la grazia, perché la grazia non era sulla terra prima, era proprio con lui nel cielo. Ha portato la grazia su questa terra. Ha fatto il lavoro pulitissimo per ognuno di noi. Perché se vediamo le parole di Paolo più avanti, eravamo tutti persi su diverse strade. Ognuno adorava il Dio che, non so, per esempio io che adoravo il Dio Vodou, gli alberi, il Dio del mare. Andiamo a trovare un albero nella foresta, lì, un gigantesco baobab, è lì che tu devi inginocchiarsi, fare dei sacrifici. E noi abbiamo una fede in quel periodo lì, che anche l'albero ascolta le nostre richieste. Eravamo persi totalmente, ma Dio un giorno, per grazia, per quella grazia lì, perché mia mamma moriva, io ero a fianco a lei, moriva, quello lì lo so benissimo, e giovane in quel periodo lì mi diceva: figlio mio, vieni, prende la tua penna, scrivi queste qua. Scrivi o queste qua, o queste qua qua, o queste qua qua, queste qua qua, perché tra un po' io devo andare via. Andare via. Giovane, neanche 18 anni in quell'epoca lì. E mi diceva una parola in quel periodo lì: curati dei tuoi due fratelli. Ma come io, neanche a quell'età lì, posso curare i due fratelli? La grazia. Mi diceva: no, andiamo a un tipo pronto soccorso, una piccola clinica. Sì, siamo stati lì. Mi ha detto che, bon, ok, comunque le agenti non diranno che la mia morte è arrivata a casa. Comunque preferisco morire in ospedale. È lì, siamo lì, guardando, perché abbiamo fatto tutto, abbiamo speso tutto. Tutto fino a un centesimo di euro, non avevamo più niente proprio per curarlo. E siamo andati da ospedale in ospedale. Ma in quel giorno lì, lei mi diceva: vai a dire al tuo zio che è vicino lì, dirle che io sono qua, così lei, quando morirò, così lui può andare a dire alle persone che la signora X non è più su questa terra. Quando sono andato da lui, subito è arrivato, poi diceva davanti a me, alla mia mamma: io so che hai provato tutto nella tua vita, ma anche io ho un Dio molto potente. Se oggi tu lo ricevi nella tua vita, io sono sicuro. Parlava con una fede che non so da dove mi viene in quel momento. Sarei guarita. Cosa un uomo, una persona che arriva a quel periodo lì può dire? L'ha accettata. E lì che le hanno portato nella casa di un pastore e iniziano a pregare fino alla mattina. Io, per non perdere tanto tempo, la mia mamma è ancora viva oggi. E ho visto questa grazia, non solo nella vita della mia mamma, e questa grazia ha iniziato a lavorare nella vita della nostra famiglia. Mio papà che andava nella chiesa per tagliare la testa del pastore perché hanno fatto qualcosa che non dovevano fare. Vuole dimostrare che uomo è. Ma proprio quel giorno lì ha alzato la sua mano davanti a ogni persona che mi ha reso. Abbiamo visto la grazia del Signore. E lì, per non vantarmi, il cammino della nostra famiglia è cambiata totalmente. Ho detto totalmente, radicalmente. Siamo passati da un livello a un altro livello, un livello che non posso neanche descrivere. Siamo diventati un punto di riferimento per certe cose. Alleluia. Per questa grazia, Maria faceva questa domanda. Ma come avverrà queste cose? Come avverrà queste cose? Io che non so nulla. La risposta dell'angelo: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Alleluia. Ecco il segreto, uno dei segreti della grazia. Uno che ha la grazia, ha lo Spirito Santo e la potenza. Fratelli, l'abbiamo tutti quanti, come fratello Franco l'aveva detto questa mattina. Tutti quanti. Ognuno di noi ha la potenza. Perché quando leggiamo nel libro di Atti, capitolo 1, se non mi sbaglio, versetto 8, in quel giorno lì, la Pentecosta, hanno avuto la stessa cosa, lo Spirito Santo e la potenza. Sono due cose, l'hanno avuto. Allora, ognuno di noi presenti qua ha lo Spirito Santo, ha la potenza del Signore. Alleluia. Ma una cosa che voglio sottolineare questa mattina è che stiamo vivendo nel periodo della grazia. Sì, la grazia, come l'abbiamo detto dall'inizio, la grazia. Tutti dicono la grazia, sì, la grazia. Ma una domanda: quando tu sei nella grazia, quando incontri la grazia, ma ci sono certe cose da fare, perché la seconda definizione che ho cercato di dare alla grazia, a parte la grazia è una cosa immeritata, ma quando la grazia unirsi a una persona debole per realizzare qualcosa di molto importante. Ma sei tu adesso ad accettare, sei tu adesso ad arrivare a capire, sei tu a fare la scelta. Maria diceva: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Alleluia. Ecco la risposta di Maria: io non sono niente, io sono solo un servo del Signore, mi sia fatta secondo la sua parola. Allora, quel che il Signore vuole fare nella mia vita adesso, da oggi in poi, io sono d'accordo, Signore. Usami come tu vuoi. Io sono disponibile. Io sono pronto ad andare avanti. Io sono pronto. La grazia. Alleluia. La grazia. Maria accetta la grazia. La grazia. Ma Paolo, uno che noi conosciamo benissimo, la storia di Paolo, è uno che, a parte me, è il secondo peccatore del mondo, a parte me, perché è uno che noi conosciamo benissimo la sua storia, che ha partecipato anche alla persecuzione dei fedeli, dei cristiani. Ma proprio quella persona lì che riesce a insegnare a ognuno di noi che cosa è veramente, cioè le basi della grazia, che cosa, quando uno ha la grazia, che cosa sono dentro. È proprio uno, uno che non era niente, non era niente. Per quel motivo nella sua lettera alla chiesa di Efeso, capitolo 2, versetto 8, diceva che se per grazia siamo salvati, ma per la fede, perché tu devi accettarlo, per fede, ma non è opera nostra, perché noi non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto niente, non per opera nostra, è una grazia che è venuta da Dio, che è una grazia che Gesù ha portato sulla terra, è un dono di Dio. Per quel motivo nel versetto 10 diceva affinché nessuno di noi se ne vanta che sto facendo questo qua, sto facendo questo qua, no? Perché una volta tu, io eravamo persi, eravamo su un'altra strada, non eravamo degni neanche, ma oggi siamo diventati qualcosa, sì, veramente, grazie a Gesù, alleluia, perché abbiamo accettato questa grazia, abbiamo accettato il sacrificio, siamo morti insieme con Lui e la sua resurrezione ha fatto qualcosa di terribile, un cambiamento totale, radicale nella nostra vita. Quando Paolo scriveva questa lettera ai Efesi, il suo amico Tito, Paolo gli diceva qualcosa nel Tito capitolo 2 versetto 11 al 12, che non voglio leggere perché per motivo del tempo, ma che la grazia insegna. Uno che ha la grazia deve insegnarlo. La grazia deve farmi capire gli errori che sto facendo. E questa grazia inizia a insegnarmi. È lì che le stesse cose non posso più ripeterle. È la grazia. Quando veramente tu accetti la grazia, questa grazia nella tua vita, la grazia inizia a insegnarsi. La grazia. La grazia, dentro la grazia, Paolo diceva, scrive nella sua lettera sempre alla chiesa di Efeso, capitolo 1, versetto 18, diceva qualcosa di molto importante, che è lì che ho preso il titolo di questa parola. Diceva, io prego al Signore, io chiedo al Signore, che voi che siete già cristiani, voi che avete già la grazia, perché io so che la chiesa di Efeso è una chiesa, in quel momento lì, posso paragonare la chiesa di Efeso alla chiesa di Udine, perché è la chiesa che conosce il Signore, è sulla via del Signore, fa i vari cose del Signore. Ma Paolo, nella sua preghiera, diceva questa cosa. Io prego e chiedo al Signore di illuminare gli occhi dei santi di Efeso affinché possano sapere la ricchezza della grazia. Questo popolo hanno la grazia, ma Paolo pregava di più, perché dentro la grazia, per quel motivo ho detto che la grazia non è una parola, no, perché è tutto un regime che Gesù ha portato sulla terra, e dentro questa grazia sono tantissime cose affinché possano sapere che cos'è la grazia. Per finire, Paolo va ancora avanti dicendo, per grazia siamo salvati, come l'abbiamo sentito prima, ma non per opere nostre, affinché nessuno di noi non si vanta. Alleluia. Io posso dare una piccola testimonianza da parte del nostro pastore, che quando allo studio dell'università della terza età diceva qualcosa martedì scorso che mi ha toccato tantissimo, quando diceva che quando io andavo in prigione, per me l'amore per questi fratelli, per queste persone che sono in prigione ormai Non ho niente con loro, ma a causa della grazia, a causa dell'amore di Cristo, ho un'altra cosa con questi fratelli. È lì la grazia che insegna tutte queste cose. È la grazia che ti fa capire l'amore che, come l'ha detto il fratello, che non è solo una parola. No, è un'altra cosa. È la grazia che ti insegnerà passo dopo passo. Quando il Signore apre i tuoi occhi, passo dopo passo, così tu capirai veramente che cos'è la grazia. Gesù, per finire, Gesù nel Giovanni 16:33 diceva qualcosa di molto importante che mi è piaciuto tantissimo. Il lavoro che noi facciamo sotto la grazia, ma fratelli, sorelle, stesso Gesù diceva che ci saranno delle tribolazioni, ma ha detto una parola che devi trasformare la nostra vita, adesso che ha già vinto. Alleluia. Allora, quando ha portato la grazia su questa terra, quando ha compiuto ogni cosa, ha già vinto. Noi serve solo di camminare nella vittoria, di andare avanti, perché noi non siamo niente, ma diventiamo qualcosa grazie a Gesù che cammina insieme con noi. Che il nome del Signore sia lodato. Amen.